Michele Neri legge Le avventure di Pinocchio, storie di un burattino di Carlo Collodi. Undicesima puntata. Com'è naturale, Pinocchio chiese subito alla fata il permesso di andare in giro per la città a fare gli inviti. E la fata gli disse: «Vai pure a invitare i tuoi compagni per la colazione di domani, ma ricordati di tornare a casa prima che faccia notte. Hai capito? Fra un'ora prometto di essere bel ritornato», replicò il burattino. «Bada, Pinocchio, i ragazzi fanno presto a promettere, ma il più delle volte fanno tardi a mantenere. Ma io non sono come gli altri, io quando dico una cosa la mantengo». «Vedremo. Caso poi tu disubbidissi, tanto peggio per te».
«Perché?»
«Perché i ragazzi che non danno retta ai consigli di chi ne sa più di loro vanno sempre incontro a qualche disgrazia».
«E io l'ho provato»,
disse Pinocchio.
«Ma ora non ci ricasco più».
«Vedremo se dici il vero». Senza aggiungere altre parole, il burattino salutò la buona fata, che era per lui una specie di mamma, e, cantando e ballando, uscì fuori dalla porta di casa. In poco più di un'ora, tutti i suoi amici furono invitati. Alcuni accettarono subito di gran cuore, altri da principio si fecero un poco pregare, ma quando seppero che i panini da inzuppare nel caffè latte sarebbero stati imburrati anche dalla parte di fuori, finirono tutti col dire:
«Verremo anche noi per farti piacere!»
Ora bisogna sapere che Pinocchio, fra i suoi amici e compagni di scuola, ne aveva uno prediletto e carissimo, il quale si chiamava di nome Romeo, ma tutti lo chiamavano col soprannome di Lucignolo, per via del suo personalino asciutto, secco e allampanato, tale quale come il lucignolo nuovo di un lumino da notte. Lucignolo era il ragazzo più svogliato e più birichino di tutta la scuola, ma Pinocchio gli voleva un gran bene. Difatti andò subito a cercarlo a casa per invitarlo alla colazione e non lo trovò. Tornò una seconda volta e Lucignolo non c'era. Tornò una terza volta e fece la strada invano. Dove poterlo ripescare? Cerca di qua, cerca di là, finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini.
«Che cosa fai costì?»
gli domandò Pinocchio avvicinandosi.
«Aspetto la mezzanotte per partire».
«Dove vai?»
«Lontano, lontano, lontano. E io che son venuto a cercarti a casa tre volte».
«Che cosa volevi da me?»
«Non sai il grande avvenimento?
Non sai la fortuna che mi è toccata?»
«Quale?»
«Domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come te e come tutti gli altri».
«Buon pro ti faccia».
«Domani, dunque, ti aspetto a colazione a casa mia».
«Ma se ti ho detto che parto questa sera».
«A che ora?»
«Fra poco».
«E dove vai?»
«Vado ad abitare in un paese che è il più bel paese di questo mondo, una vera cuccagna».
«E come si chiama?»
«Si chiama il paese dei balocchi. Perché non vieni anche tu?»
«Io?
No, davvero?»
«Hai torto, Pinocchio. Credi a me che se non vieni te ne pentirai».
«Dove vuoi trovare un paese più salubre per noi altri ragazzi?»
«Lì non vi sono scuole. Lì non vi sono maestri. Lì non vi sono libri.
In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si va a scuola e ogni settimana è composta da 6 giovedì e di una domenica. Figurati che le vacanze dell'autunno cominciano col 1° di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre. Ecco un paese come piace veramente a me. Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili.
Ma come si passano le giornate nel paese dei balocchi?
Si passano baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera. La sera poi si va a letto e la mattina dopo si rincomincia da capo. Che te ne pare? Fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo come per dire: è una vita che farei volentieri anche io. Dunque, vuoi partire con me? Sì o no? Risolviti.
No, no, no. E poi no. Ormai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo per bene e voglio mantenere la promessa. Anzi,
siccome vedo che il sole va sotto,
così ti lascio subito e scappo via. Dunque, addio e buon viaggio.
Dove corri con tanta furia?
A casa. La mia buona fata vuole che ritorni prima di notte.
Aspetta altri 2 minuti.
Faccio troppo tardi.
2 minuti soli.
E se poi la fata mi grida?
Lasciala gridare. Quando avrà gridato, ben bene si cheterà, disse quella birba di lucignolo.
E come fai? Parti solo o in compagnia?
Solo? Saremo più di 100 ragazzi.
E il viaggio lo fate a piedi?
A mezzanotte passerà di qui il carro che ci deve prendere e condurre fin dentro ai confini di quel fortunatissimo paese.
Che cosa pagherei che ora fosse mezzanotte?
Perché?
Per vedervi partire tutte insieme.
Rimani qui un altro poco e ci vedrai.
No, 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 voglio ritornare a casa.
Aspetta altri 2 minuti.
Ho indugiato anche troppo. La fata starà in pensiero per me.
Povera fata, che ha paura forse che ti mangino i pipistrelli?
Ma dunque, soggiunse Pinocchio, tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punte scuole?
Neanche l'ombra.
E nemmeno maestri?
Nemmeno uno.
E non c'è l'obbligo di studiare?
Mai, mai, mai.
Che bel paese,
disse Pinocchio, sentendo venirsi l'acquolina in bocca. Che bel paese. Io non ci sono stato mai, ma me lo figuro.
Perché non vieni anche tu?
È inutile che tu mi tenti. Oramai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo di giudizio e non voglio mancare alla parola. Dunque, addio e salutami tanto le scuole ginnasiali e anche quelle liceali, se le incontrerai per la strada.
Addio, lucignolo. Fai buon viaggio, divertiti
e rammentati qualche volta degli amici.
Ciò detto, il burattino fece 2 passi in atto di andarsene. Ma poi, fermandosi e voltandosi all'amico, gli domandò:
ma sei proprio sicuro che in quel paese tutte le settimane siano composte da 6 giovedì e di una domenica?
Sicurissimo.
Ma lo sai di certo che le vacanze abbiano principio col 1° di gennaio e finiscano con l'ultimo di dicembre?
Di certissimo.
Che bel paese,
ripeté Pinocchio, sputando dalla soverchia consolazione. Poi, fatto un animo risoluto, soggiunse in fretta e furia:
dunque, addio davvero e buon viaggio!
Addio!
Fra quanto partite?
Fra 2 ore.
Peccato. Se alla partenza mancasse un'ora sola, sarei quasi capace di aspettare.
E la fata? Oramai ho fatto tardi, e tornare a casa un'ora prima o un'ora dopo è lo stesso. Povero Pinocchio.
E se la fata ti grida?
Pazienza, la lascerò gridare. Quando avrà gridato ben bene, si chiederà.
Intanto si era già fatta notte e notte buia, quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino
e sentirono un suono di bubboli e uno squillo di trombetta così piccolino e soffocato che pareva il sibilo di una zanzara.
«Eccolo!» gridò Lucignolo rizzandosi in piedi.
«Chi è?» domandò sottovoce Pinocchio.
«È il carro che viene a prendermi!»
«Dunque, vuoi venire, sì o no?»
«Ma è proprio vero?» domandò il burattino. «Che in quel paese i ragazzi non hanno mai l'obbligo di studiare?»
«Mai, mai, mai!»
«Che bel paese! Che bel paese! Che bel paese!»
Finalmente il carro arrivò, e arrivò senza fare il più piccolo rumore, perché le sue ruote erano fasciate di stoppa e di cenci. Lo tiravano 12 pariglie di ciuchini, tutti della medesima grandezza, ma di diverso pelame. Alcuni erano bigi, altri bianchi, altri brizzolati a uso pepe e sale, e altri legati a grandi strisce gialle turchine. Ma la cosa più singolare era questa, che quelle 12 pariglie, ossia quei 24 ciuchini, invece di essere ferrati come tutte le altre bestie da tiro o da soma, avevano ai piedi degli stivali da uomo di vacchetta bianca.
E il conduttore del carro?
Figuratevi un omino più largo che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, con un viso di mela rosa, una bocchina che rideva sempre, una voce sottile e canzonevole come quella di un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. Tutti i ragazzi, appena lo vedevano, ne restavano innamorati e facevano a gara nel montare sul suo carro, per essere condotti da lui in quella vera cuccagna conosciuta nella carta geografica col seducente nome di Paese dei Balocchi. Difatti, il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli 8 e i 12 anni, ammonticchiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella salamoia. Stavano male, stavano pigiati, non potevano quasi respirare, ma nessuno diceva oi, nessuno si lamentava. La consolazione di sapere che fra poche ore sarebbero giunti in un paese dove non c'erano né libri, né scuole, né maestri, li rendeva così contenti e rassegnati che non sentivano né i disagi, né gli strapazzi, né la fame, né la sete, né il sonno. Appena che il carro si fu fermato, l'omino si volse a Lucignolo e con mille smorfie e mille manierine gli domandò sorridendo:
«Dimmi, mio bel ragazzo, vuoi venire anche tu in quel fortunato paese?»
«Sicuro che ci voglio venire!»
«Ma ti avverto, carino mio, che nel carro non c'è più posto. Come vedi, è tutto pieno!»
«Pazienza!» replicò Lucignolo. «Se non c'è posto dentro, mi adatterò a star seduto sulle stanghe del carro!»
E, spiccato un salto, montò a cavalcioni sulle stanghe.
«O tu, amor mio!» disse l'omino, volgendosi tutto complimentoso a Pinocchio. «Che intendi fare? Vieni con noi o rimani?»
«Io rimango!» rispose Pinocchio. «Io voglio tornarmene a casa mia, voglio studiare e voglio farmi onore alla scuola, come fanno tutti i ragazzi per bene.»
«Buon pro ti faccia!»
«Pinocchio!» disse allora Lucignolo. «Dai retta a me, vieni via con noi e staremo allegri.»
«No, no, no.»
«Vieni via con noi e staremo allegri!»
urlarono tutte insieme un centinaio di voci dentro al carro.
«E se vengo con voi, che cosa dirà la mia buona fata?»
disse il burattino che cominciava a intenerirsi e a ciurlarle nel manico.
«Non ti fasciare il capo con tante melanconie.
Pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di fare il chiasso dalla mattina alla sera.» Pinocchio non rispose, ma fece un sospiro, poi fece un altro sospiro, poi un terzo sospiro, finalmente disse:
«Fatemi un po' di posto, voglio venire anche io!»
«I posti sono tutti pieni!» replicò l'omino. «Ma per mostrarti quanto sei gradito, posso cederti il mio posto a cassetta!»
«E voi?»
«E io farò la strada a piedi!»
«No, davvero, che non lo permetto! Preferisco piuttosto di salire in groppa a qualcheduno di questi ciuchini!»
gridò Pinocchio. Detto fatto, si avvicinò al ciuchino manritto della prima pariglia e fece l'atto di volerlo cavalcare. Ma la bestiola, voltandosi a secco, gli dette una gran musata nello stomaco e lo gettò a gambe all'aria. Figuratevi la risatona impertinente e sgangherata di tutti quei ragazzi presenti alla scena. Ma l'omino non rise. Si accostò, pieno di amorevolezza, al ciuchino ribelle e, facendo finta di dargli un bacio, gli staccò con un morso la metà dell'orecchio destro. Intanto Pinocchio, rizzatosi da terra tutto infuriato, schizzò con un salto sulla groppa di quel povero animale. E il salto fu così bello che i ragazzi, smesso di ridere, cominciarono a urlare: «Viva Pinocchio! Viva Pinocchio! Viva Pinocchio!» e a fare una smanacciata di applausi che non finiva più. Quando ecco che all'improvviso il ciuchino alzò tutte e due le gambe di dietro e, dando una fortissima sgropponata, scaraventò il povero burattino in mezzo alla strada sopra un monte di ghiaia. Allora, grandi risate da capo. Ma l'omino, invece di ridere, si sentì preso da tanto amore per quel irrequieto asinello che, con un bacio, gli portò via di netto la metà di quell'altro orecchio. Poi disse al burattino: «Rimonta pure a cavallo e non aver paura. Quel ciuchino aveva qualche grillo per il capo, ma io gli ho detto due paroline negli orecchi e spero di averlo reso mansueto e ragionevole». Pinocchio montò e il carro cominciò a muoversi. Ma nel tempo che i ciuchini galoppavano e che il carro correva sui ciottoli della via maestra, gli parve al burattino di sentire una voce sommessa e appena intelligibile che gli disse:
«Povero gonzo, hai voluto fare a modo tuo, ma te ne pentirai!»
Pinocchio, quasi impaurito, guardò di qua e di là per conoscere da qual parte venissero queste parole, ma non vide nessuno. I ciuchini galoppavano, il carro correva, i ragazzi dentro al carro dormivano. Lucignolo russava come un ghiro e l'omino seduto a cassetta canterellava fra i denti:
«Tutti la notte dormono e io non dormo mai!»
Fatto un altro mezzo chilometro, Pinocchio sentì la solita vocina fioca che gli disse:
«Tienlo a mente, grullerello! I ragazzi che smettono di studiare e voltano le spalle ai libri, alle scuole e ai maestri per darsi interamente ai balocchi e ai divertimenti, non possono far altro che una fine disgraziata. Io lo so per prova e te lo posso dire. Verrà un giorno che piangerai anche tu, come oggi piango io, ma allora sarà tardi!»
A queste parole bisbigliate sommessamente, il burattino, spaventato più che mai, saltò giù dalla groppa della cavalcatura e andò a prendere il suo ciuchino per il muso. E immaginatevi come restò quando si accorse che il suo ciuchino piangeva, e piangeva proprio come un ragazzo.
«Ehi, signor omino!»
gridò allora Pinocchio al padrone del carro.
«Sapete cosa c'è di nuovo? Questo ciuchino piange!»
«Lascialo piangere! Riderà quando sarà sposo!»
«Ma che forse gli avete insegnato anche a parlare?
No, ha imparato da sé a borbottare qualche parola, essendo stato 3 anni in una compagnia di cani ammaestrati.
Povera bestia.
Via, via, disse l'omino. Non perdiamo il nostro tempo a veder piangere un ciuchino. Rimonta a cavallo e andiamo. La notte è fresca e la strada è lunga.
Pinocchio obbedì senza rifiatare. Il carro riprese la sua corsa e la mattina, sul far dell'alba, arrivarono felicemente nel paese dei balocchi. Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione era tutta composta di ragazzi. I più vecchi avevano 14 anni, i più giovani ne avevano 8 appena. Nelle strade un'allegria, un chiasso, uno strillio da levar di cervello. Branchi di monelli dappertutto. Chi giocava alle noci, chi alle piastrelle, chi alla palla, chi andava in velocipede, chi sopra un cavallino di legno. Questi facevano a mosca cieca, quegli altri si rincorrevano, altri, vestiti da pagliacci, mangiavano la stoppa accesa. Chi recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a camminare con le mani a terra e con le gambe in aria. Chi mandava il cerchio, chi passeggiava vestito da generale con l'elmo di foglio e lo squadrone di cartapesta. Chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, chi fischiava, chi rifaceva il verso alle galline quando hanno fatto l'uovo. Insomma, un tal pandemonio, un tal passeraio, un tal baccano indiavolato da doversi tenere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi. Su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela, affollati di ragazzi dalla mattina alla sera, e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come questa. Viva i balocci! Invece di balocchi. Non voglamo più scuole! Invece di non vogliamo più scuole. Abbasso l'aritmetica! Invece di l'aritmetica. E altri fiori consimili. Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi che avevano fatto il viaggio con l'omino, appena ebbero messo il piede dentro la città, si ficcarono subito in mezzo alla gran baraonda e in pochi minuti, come è facile immaginarselo, diventarono gli amici di tutti. Chi più felice, chi più contento di loro? In mezzo ai continui spassi, agli svariati divertimenti, le ore, i giorni, le settimane passavano come tanti baleni.
«Oh, che bella vita!»
diceva Pinocchio tutte le volte che per caso si imbatteva in Lucignolo.
«Vedi dunque se avevo ragione?» ripigliava quest'ultimo. «E dire che tu non volevi partire e pensare che ti eri messo in capo di tornartene a casa dalla tua fata per perdere il tempo a studiare!» Se oggi ti sei liberato della noia dei libri e delle scuole, lo devi a me, ai miei consigli, alle mie premure. Ne convieni? Non vi sono che i veri amici che sappiano rendere di questi grandi favori.
È vero, Lucignolo. Se oggi io sono un ragazzo veramente contento, è tutto merito tuo. E il maestro, invece, sai che cosa mi diceva parlando di te? Mi diceva sempre:
«Non praticare quella birba di Lucignolo, perché Lucignolo è un cattivo compagno e non può consigliarti altro che a far del male.»
«Povero maestro!» replicò l'altro tentennando il capo. «Lo so, purtroppo, che mi aveva noia e che si divertiva sempre a calunniarmi, ma io sono generoso e gli perdono.»
«Anima grande!»
disse Pinocchio abbracciando affettuosamente l'amico e dandogli un bacio in mezzo agli occhi. Intanto era già da 5 mesi che durava quella bella cuccagna di baloccarsi e di divertirsi le giornate intere, senza mai vedere in faccia né un libro né una scuola. Quando una mattina Pinocchio, svegliandosi, ebbe, come si suol dire, una gran brutta sorpresa
che lo messe proprio di malumore. E questa sorpresa quale fu?
Ve lo dirò io, miei cari piccoli lettori.
La sorpresa fu che Pinocchio, svegliandosi, gli venne fatto naturale di grattarsi il capo, e nel grattarsi il capo si accorse... Indovinate un po' di che cosa si accorse? Si accorse, con sua grandissima maraviglia, che gli orecchi gli erano cresciuti più di un palmo. Voi sapete che il burattino, fin dalla nascita, aveva gli orecchi piccini piccini, tanto piccini che a occhio nudo non si vedevano neppure. Immaginatevi dunque come restò quando si poté scorgere che i suoi orecchi, durante la notte, erano così allungati che parevano due spazzole di padule. Andò subito in cerca di uno specchio per potersi vedere, ma non trovando uno specchio, empì d'acqua la catinella del lavamano e, specchiandovisi dentro, vide quel che non avrebbe mai voluto vedere. Vide, cioè, la sua immagine abbellita di un magnifico paio di orecchie asinini.
Lascio pensare a voi il dolore, la vergogna e la disperazione del povero Pinocchio.
Cominciò a piangere, a strillare, a battere la testa nel muro, ma quanto più si disperava e più i suoi orecchi crescevano. Crescevano e diventavano pelosi verso la cima. Al rumore di quelle grida acutissime, entrò nella stanza una bella marmottina che abitava al piano di sopra, la quale, vedendo il burattino in così grandi smanie, gli domandò premurosamente:
«Cos'hai, mio caro castigliano?»
«Sono malato, marmottina mia, molto malato, e malato di una malattia che mi fa paura.
Te ne intendi tu del polso?»
«Un pochino.»
«Senti dunque, se per caso avessi la febbre.»
La marmottina alzò la zampa destra davanti e, dopo aver tastato il polso di Pinocchio, gli disse, sospirando:
«Amico mio, mi dispiace doverti dare una cattiva notizia.»
«Cioè?»
«Tu hai una gran brutta febbre.»
«E che febbre sarebbe?»
«È la febbre del somaro.»
«Non la capisco, questa febbre.»
rispose il burattino, che l'aveva purtroppo capita.
«Allora te la spiegherò io»,
soggiunse la marmottina.
«Sappi dunque che fra 2 o 3 ore tu non sarai più burattino né un ragazzo.»
«E cosa sarò?»
«Fra 2 o 3 ore tu diventerai un ciuchino vero e proprio, come quelli che tirano il carretto e che portano i cavoli e l'insalata al mercato.»
«Povero me! Povero me!»
gridò Pinocchio, pigliandosi con le mani tutte e due gli orecchi e tirandoli e strapazzandoli rabbiosamente, come se fossero gli orecchi di un altro.
«Caro mio»,
replicò la marmottina per consolarlo,
«che cosa ci vuoi tu fare? Oramai è destino, oramai è scritto nei decreti della sapienza che tutti quei ragazzi svogliati che pigliano a noia i libri, le scuole e i maestri e passano le loro giornate in balocchi, in giochi e in divertimenti debbano finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari.»
«Ma davvero è proprio così?»
domandò singhiozzando il burattino.
«Purtroppo è così. E ora i pianti sono inutili. Bisognava pensarci prima.»
«Ma la colpa non è mia. La colpa, credilo, marmottina, è tutta di Lucignolo.»
«E chi è questo Lucignolo?»
«Un mio compagno di scuola. Io volevo tornare a casa, io volevo essere ubbidiente,
Io volevo seguitare a studiare e a farmi onore, ma Lucignolo mi disse:
perché vuoi annoiarti e studiare? Perché vuoi andare alla scuola? Vieni piuttosto con me nel paese dei balocchi. Lì non studieremo più, lì ci divertiremo dalla mattina alla sera e staremo sempre allegri.
E perché seguisti il consiglio di quel falso amico? Di quel cattivo compagno?
Perché, marmottina mia, io sono un burattino senza giudizio e senza cuore. Oh, se avessi avuto uno zinzinino di cuore, non avrei mai abbandonato quella buona fata che mi voleva bene come una mamma e che aveva fatto tanto per me. E a quest'ora non sarei più un burattino, ma sarei invece un ragazzino a modo come ce ne sono tanti. Oh, ma se incontro Lucignolo, guai a lui. Gliene voglio dire un sacco e una sporta.
E fece l'atto di voler uscire.
¶¶